Spettacolando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Buon pomeriggio a tutti, Spettacolando, ma è una veste un po' più seria quella di Spettacolando oggi, perché si parla di prevenzione oncologica, ma si parla attraverso la storia di una grande donna che ha sconfitto il suo male, e non solo attraverso un film in musica creativo. Quindi la creatività aiuta a vincere ogni problema, è la forza della vita e la forza dell'esistenza. Alessandra Laganà e
buonasera.
Tommaso Marletta, che sono i due diciamo produttori, si
buonasera.
Può dire, di questo film,
sì.
Che è un film particolarissimo, poi Noma, che in greco vuol dire lacerazione.
Esatto,
vero?
Però abbiamo altri due significati.
Dai,
allora Noma è stato un pezzo del mio carcinoma, e Noma è stato un viaggio nomade. Perché noi, dopo la mia convalescenza, abbiamo deciso che questa malattia doveva essere trasformata, e doveva essere trasformata in un'opera creativa. E siamo partiti, abbiamo fatto un viaggio in macchina, siamo dei musicisti, diciamolo, perché altrimenti non si riesce a capire. E siamo partiti e siamo andati a fare una serie di registrazioni con 20 artisti che ci hanno seguito in questo progetto sulla vita, sulla morte,
la
sulla sopravvivenza.
La prova è stata a Torino, poi, però. Torino
la
avete
prova
trovato...
è stata a Torino, dove sì. Abbiamo trovato un humus culturale veramente fortissimo, e per me è stato, come dire, è stata una culla a Torino, perché l'offerta culturale è elevatissima, e abbiamo incontrato musicisti fantastici.
Quindi avete dato vita a questo progetto bellissimo, a questo film che ha vinto anche un premio importante
in California, l'Ecolab Global Festival. Abbiamo vinto un premio di riconoscimento per il valore umanitario dell'opera,
che per noi equivale a un Oscar.
Esatto.
Equivale ad un Oscar. Poi la tua risonanza magnetica sono le note musicali della tua esistenza, del tuo periodo, del tuo momento, no?
Io dentro il tubo della risonanza magnetica ho vissuto una specie di scissione. Una parte di me doveva concentrarsi su quello che stava accadendo alla mia vita,
certo.
E alla mia salute, e l'altra parte invece doveva volare altrove, doveva andare via, doveva cercare una via di fuga, ecco. E quindi questi rumori assordanti dentro il tubo della risonanza magnetica sono diventate note, e questo è stato il nostro primo pezzo, che abbiamo chiamato Resonance Magnétique.
E quindi ci sono diversi pezzi che poi sono a corollario di questo film,
sì.
Molto bello, molto toccante, soprattutto è la forza, questa forza, dove l'hai trovata? Perché guarda, è difficile essere così forti di fronte,
lo so, ma
al male, cioè lo so, è un discorso, scusate se oggi mi sento un po' particolarmente toccata da questa cosa, perché poi oltretutto riguarda tutte le donne, perché,
certo.
Perché è importante superare il dolore attraverso la creatività, io
esatto.
Ne sono convinta,
sì.
Però lei ha avuto la forza di farlo, ecco, come si trova questa forza, questa
la forza
determinazione?
ti viene per forza. Poi io ovviamente avevo la fortuna in questo dramma, diciamo, di essere un artista, essere una musicista, e quindi ho utilizzato questo, cioè la musica è stata di fatto la mia salvezza, no?
E anche l'incontro con Tommaso Marletta, che
chiaro.
Già conoscevi, però voglio dire, lui
sì.
Ti ha dato quella forza necessaria, perché anche lui è un creativo, un musicista,
diciamo,
quindi...
che senza Tommaso tutto questo non sarebbe potuto accadere, perché io mi fermo all'aspetto artistico. Tommaso, oltre ad essere un artista, è un produttore esecutivo musicale, un sound designer,
quindi
insomma, se non avessi avuto lui, probabilmente sarebbe rimasta una mia idea, un mio sogno.
Io dico sempre che quando Alessandra mi ha detto trasformiamo questa mia esperienza in un'opera, io confesso che non avevo capito niente. Cioè, le ho detto sì, un po' di musica elettronica, carino, cioè, l'ho assecondata, ma non avevo idea della visione, che poi ho capito soltanto in seconda battuta, quando ho iniziato a mixare tutto questo materiale che abbiamo registrato. Ci tengo a dire una cosa: il nostro progetto non è un progetto di arte terapia. Noi siamo dei musicisti, degli artisti, e come tale siamo disfunzionali, esatto. Quindi siamo malati. Cioè, il musicista è malato, vive una dipendenza bellissima, meravigliosa, sto citando anche parte del film, ma in realtà la cosa fondamentale è che per noi fare arte in quel momento è stato un modo per veramente esorcizzare tutti i pensieri negativi, i più brutti che si presentavano nel nostro immaginario interno ed esterno, soprattutto anche leggendolo dallo sguardo degli altri.
Esatto.
Cioè, diventa un meccanismo molto complesso. Quindi no arte terapia,
ma
arte che è terapia.
Che è terapia, diventa terapia. Allora, da questo film sono successe tante cose
noi
belle.
Noi abbiamo presentato, presentato ufficialmente il film, diciamo, il 14 maggio. Quindi, insomma,
sì.
un paio di settimane fa. E non ci aspettavamo, devo dire la verità, questa valanga di cose che sono successe. Ci aspettavamo, abbiamo sperato di aver fatto un buon lavoro, ma i riscontri effettivi che abbiamo ricevuto sono stati potenti. Ci sono state persone che non mi conoscevano assolutamente, che hanno iniziato a chiamarmi, a cercarmi sulla nostra pagina Facebook, sul sito, che mi hanno scritto, che
forse
mi hanno chiesto
delle donne che hanno bisogno di appoggio, hanno trovato in te una grande forza,
hanno bisogno di parlare.
Punto di riferimento, diciamo,
le persone hanno bisogno di parlare. Noi dicevamo prima che abbiamo avuto delle esperienze, io ho avuto un'esperienza forte con mia madre,
io pure l'ho avuta, anch'io, esatto. Lo dico, ho avuto un'esperienza forte con mia madre, quindi questa cosa mi tocca anche da vicino, quindi capisco cosa vuol dire.
Mia madre purtroppo erano altri i tempi, era un altro momento, era un'altra l'età, ovviamente,
esatto,
aveva
sì.
Come dire, provava quasi una specie di vergogna ad avere questa malattia.
E oggi se ne parla tranquillamente.
Io la prima cosa che ho voluto fare è stata, in onore di mia madre, perché questo lavoro è dedicato a lei, è dedicato a tantissime persone che io ho perso.
Tua madre come si
motivo,
chiamava?
Rosella. Ed era una pianista, tra l'altro. E quindi io la prima reazione è stata: no, questa cosa deve essere trasformata per poterla raccontare e non sortire paura,
esatto,
perché questo è il problema,
esatto.
Il problema è del linguaggio.
Alessandra, adesso ti faccio una domanda diretta,
sì.
Come stai aiutando queste donne che vengono in soccorso, cioè vogliono parlare del loro male o parlare di questi problemi?
Più che soccorso,
sì,
io direi che c'è questa esigenza di verbalizzare,
di verbalizzare,
sì, perché tirare fuori è il modo per trovare un confronto con gli altri, e dividere le esperienze è un beneficio,
certo, è un reciproco, è anche uno scaricare delle tensioni e nel ricevere torniamo,
sì,
alle porte spalancate,
sì,
che tu hai aperto,
sì,
per poter ricevere,
no?
Quindi
questo
monito,
è il senso di tutto il progetto,
no?
Cioè ognuno di noi dico appunto nel film, una delle cose che dico è che ognuno di noi a tante porte,
esatto,
dentro di noi esistono tante porte e bisogna spalancarle queste porte, perché solo così si può ricevere.
Avere anche il coraggio di spalancarle, di aprirsi, di andare avanti e di aprirsi al mondo, perché c'è sempre qualcuno in ascolto e che può darci anche qualcosa di buono.
Alessandra dice una frase bellissima, cioè dice, perché se lo si capisce non si è soli,
è vero,
ma bisogna capirlo,
bisogna arrivarci. Comunque, rispondendo alla tua domanda che mi hai fatto prima, io non sono una psicologa e ne voglio essere questo,
no,
io sto semplicemente offrendo un abbraccio.
che è la cosa più
perché
bella,
le persone hanno bisogno di questo più e bella. Questo abbraccio noi lo vorremmo concretizzare, nel senso che questo della colonna sonora, dei due dischi che abbiamo fatto, del documentario che parla della mia esperienza personale, è una mia esperienza che ho vissuto come io ho saputo viverla. Ma noi abbiamo fondato un'associazione che è l'associazione Noma World, esatto. APS, un'associazione di promozione sociale, attraverso la quale il fine, la mission, vogliamo creare dei laboratori d'arte per persone che ne sentano necessità, che vogliono abbracciare la nostra causa.
E guarda, io faccio, voglio collaborare anch'io in questo
benvenuta.
Progetto, perché mi piacerebbe benvenuta.
Stiamo raccogliendo tante istanze.
È una cosa che mi piacerebbe fare, sì. Se posso dare il mio aiuto come persona,
sei la benvenuta,
come
perché,
giornalista, come...
perché noi siamo partiti dal basso. E tutto si è incanalato diciamo nel giusto solco, e la musica è nata così ed è stata registrata e costruita così, senza spartiti, ma adesso ve lo racconta Tommaso nello specifico. E il documentario è nato così, cioè noi è arrivato il regista a casa quando noi avevamo bisogno di un regista, volevamo girare il film da soli e invece è suonato il campanello e dice: io sono un regista, vi serve aiuto? Sì, perfetto, fantastico, sono dei vostri. Ed è salita su questa nostra progetto che noi chiamiamo Carovana.
Senti,
perché è stato un carro.
Una cosa, ma per chiunque voglia vedere questo film,
questo momento stiamo partecipando a dei festival, okay. Quindi abbiamo bloccato un attimo
le
visioni, dovevamo presentarlo perché volevamo
rischiamo
l'esclusione dei festival, quindi
ma
capiamo
non si può
come
neanche
va e poi
vedere
lo...
a pagamento
momentaneamente no.
Però c'è
bloccato.
Il nostro sito, c'è il trailer, sì, ci sono tutte le informazioni che noi
ricordiamo il sito
dentro,
perché
sì.
Dobbiamo dirlo anche, allora, siamo in diretta Facebook,
sì.
Quindi
il nostro sito è www.noma.world come mondo, e poi c'è la pagina Facebook che è Noma World APS, che sta per Associazione di Promozione Sociale.
Quindi chiunque può vedere questo sito, rendersi conto anche delle attività. Mi piace, anzi è basilare, perché così appoggiate un progetto bellissimo che, insomma, io ripeto, magari ce ne fossero di persone così nel mondo, perché
ce ne sono,
le stiamo incontrando,
le state incontrando, però al di fuori di un certo mondo poi non ci si incontra mai, o forse si è distratti da tante cose che alla fine
difatti
uno non riesce.
Infatti vorrei dire una cosa importante, in realtà il successo che stiamo, il consenso che stiamo raccogliendo in questo momento lo dobbiamo al puntuale lavoro fatto in fase di comunicazione, perché un altro survivor, un altro sopravvissuto, come lo chiamiamo noi, Fabio Zanino, un ragazzo di Torino che è un art director importantissimo, che con alle spalle dei lavori interessantissimi, ci ha aiutato nella stesura dello storytelling, cioè come raccontiamo questa storia.
Esatto.
Quindi in realtà, avendo avuto accanto a noi una persona di questa caratura, ci ha aiutato in pochissime battute a poter raccontare una cosa complessissima in un modo molto semplice.
Molto semplice.
E questa semplicità in realtà sta permettendo a soggetti di varia estrazione culturale, sociale, di età, eccetera, di comprendere fino in fondo l'esperimento che abbiamo messo in
atto. Allora, in questo momento ci stanno inviando dei messaggi da Facebook. François dice: l'arte come propulsione interiore e non per essere artisti a tutti i costi, circondiamoci delle persone che ci piacciono, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno.
Bravissimo.
Queste sono le parole che vengono dai social.
Grazie François, perché è proprio questo stato, lo spirito di questo progetto, al di là dell'essere artisti, perché la bellezza è stata questa.
Allora ci stoppiamo un attimo, perché poi abbiamo un altro in collegamento, Roberto Giacobbo, che è passato a Mediaset, ma intanto sentiamoci Paolo Conte, Via con me.
Fantastico.
Grazie.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do.
In diretta e abbiamo in linea tutte e due. Ecco, allora Roberto Giacobbo e la Chiappa Cultura Filippo Crescimanno, buon pomeriggio a tutte e due.
Buon pomeriggio Paola e buon pomeriggio a Roberto Giacobbo. Ciao Roberto.
Roberto, allora, sono contentissima che sei passato a Mediaset, sì. Adesso ti vedrò a Mediaset.
Io no, io no. A Mediaset, no, io che sono, no, no, per
no,
il momento.
Sto
io sono,
non è...
No, no, io che sono stato 36 anni in Rai, ho vissuto il periodo della nascita di Roberto Giacobbo in Rai e ho visto con i miei occhi il successo e il carisma che ha Roberto Giacobbo nei confronti degli spettatori. L'ho visto però non in televisione, l'ho visto di persona presentando alcuni suoi libri alla Fiera del Libro. Roberto Giacobbo è uno che acchiappa gente a tutto spiano, quindi vederlo andare via dopo anche Massimo Giletti a me dispiace molto. E quindi però chiaramente si è fatto questa scelta, Roberto Giacobbo l'ha fatta ragionando.
Facciamo
da
parlare Roberto,
sì, sì.
Però che sia contento di questa scelta,
certo,
o meno,
volevo,
perché sì, lui è diretto,
è contento,
interessato,
sì. Certo che è contento, ma certo, però
non, è, non, è stato una, non è stata non è stata una scelta obbligata, nessuno mi ha puntato una pistola alla testa.
Quindi era dirti Roberto, com'è nata questa scelta di passare alla concorrenza tra virgolette?
Ma sai, il mondo televisivo è sempre più vasto, no? È sempre più eterogeneo, certo. È sempre più variegato. Io all'interno dell'azienda rivestivo non solo un ruolo da conduttore, come tu hai potuto sottolineare e ti ringrazio,
certo.
Ma avevo anche un ruolo, diciamo, amministrativo, no? Un ruolo da vice direttore,
certo.
Esattamente, certo. Per la divulgazione per Rai 2. E quindi era un ruolo importante e nello stesso tempo anche molto impegnativo. Avendo altre situazioni personali, familiari in evoluzione, positivissima, in positiva evoluzione, avevo necessità proprio di seguirle meglio, di sentirmi più libero, di di poter essere più presente e non essere anche soggetto all'orario d'ufficio, perché oltre a fare il divulgatore poi io dovevo andare a fare col tesserino i miei impegni amministrativi, che ho sempre assolto con grande impegno e grande costanza. A questo punto dovevo scegliere se continuare una vita da dipendente oppure poter, come dire, tornare sul mercato come libero professionista. La mia quindi non è stata una scelta Rai non Rai, perché io la Rai la stimo, l'ho rispettata, la rispetto e ho da sempre un grande afflato con questa azienda a cui devo molto. È stata una scelta di vita di rimettermi in gioco e quindi non è stato fatto contro nessuno, è stato fatto a favore di una mia maggiore libertà per muovermi all'interno della professione da libero professionista.
Io la condivido, perché potrei dare tantissimo anche attraverso il canale Focus, attraverso la tua supervisione di tutto, anche perché diciamolo anche, no? Focus è un canale importante.
Beh, è un canale importante, ricco di storia e ricco di attuale rinnovamento. Quindi io mi occuperò, sì, da una parte dal punto di vista manageriale del lavoro legato agli autori e ai contenuti di questo canale, e poi invece per Rete4 metterò in piedi una trasmissione di prima serata che sarà l'evoluzione, insomma, se Stargate tanto tempo fa sulla 7 era 1.0, Voyager 2.0, ci sarà un 3.0 in onda poi su Rete4, quindi è un'evoluzione di questa televisione che faccio io, insomma.
Senti Roberto, perché il marchio Voyager non puoi portarlo con te?
Perché pur avendolo creato io, l'ho ceduto alla Rai in quanto come dipendente non mi sembrava bello essere proprietario di un logo.
Poi posso dire una cosa, lui vuole mettere un punto e a capo, ricominciare, quindi se ricominciando vuole ricominciare con un altro tipo di realtà, che alla fine è quello.
Sarà un titolo che... Come sapete c'era Stargate, c'è stato Voyager, certo. E sicuramente quando arriverà si riconoscerà che è della stessa famiglia.
Certo, sicuramente.
Senti, che tipo di programma farai in prima serata su Rete4? E da quando inizierà, secondo che periodo?
Inizierà dall'autunno, l'orario, il giorno esatto e il periodo sarà deciso poi naturalmente da chi gestisce i manifesti.
Certo.
Sarà una trasmissione, torno a dirci, un'evoluzione sempre più presente nell'avventura, nella scoperta di cose, nel voler imparare cose nuove attraverso delle immagini suggestive, attraverso una confezione che sia accattivante e che possa coinvolgere anche le nuove
generazioni. Allora vorrei sapere però se sarei da solo o in compagnia.
No, sarò come sempre i divulgatori, i narratori, ahimè, hanno il destino di dover rimanere da soli, esattamente. fa parte del gioco. E ci saranno con me naturalmente di volta in volta degli esperti, delle persone che mi risponderanno alle domande che porrò io, che porrò attraverso le domande che verranno fatte dai telespettatori.
Cosa ci farai scoprire questa volta di te che non abbiamo ancora scoperto?
Guarda, secondo me un ulteriore lato, sai, noi cambiamo tutti, no? Se ognuno di noi pensa come eravamo 10-15 anni fa, eravamo sicuramente persone diverse. Bene, io lentamente sto tirando fuori una cosa che per me era ed è privata, un modo di essere più diretto, forse più sorridente, più talvolta più normale. Questa è una conquista, la normalità è una conquista, è una cosa bellissima, no? Essere più se stessi di fronte alla telecamera, in maniera anche dove si può anche ridere, sorridere, perché la divulgazione io penso che sia un misto di esperienze di vita, dove in alcuni momenti
beh, però devo
molto
dire
seri.
che tu sei una persona che appena appari dai quel senso di, non so, di brillantezza, di acutezza, di simpatia. Anche
io penso che io vorrei dimostrare che studiare tanto non fa diventare tristi.
No, assolutamente no, ma tu non lo sei, non lo sei, veramente. Quindi non hai bisogno di dirlo, insomma.
Senti Roberto, spero che questo maestro. Sì, Roberto, adesso faccio una domanda un po' più nello specifico, poi se non puoi rispondere chiaramente fallo tranquillamente. Cioè, se l'azienda ti avesse offerto, la Rai ti avesse offerto un discorso tipo quello di Vespa, cioè di essere libero del tuo programma e della tua vita, cioè di diventare un esterno ma che con programmi eccetera. Te l'ha proposto l'azienda o non te l'ha proposto? Se te l'avesse proposto avresti accettato?
No, l'azienda ha fatto una proposta di questo tipo, è stata molto corretta e devo dire anche molto generosa, ma in questo momento per me era importante cambiare, ma siamo rimasti talmente in buoni rapporti, come dire, il futuro è sempre una cosa dove può succedere di tutto, quindi siamo rimasti
Le porte sono aperte.
Loro hanno, sì, non c'è stata nessuna porta sbattuta, non so se mi spiego, anzi. Come dire, i miei amici ci siamo salutati nella sala degli Arassi della RAI, che è la sala più importante, quindi già che l'azienda ti mette a disposizione la sala più importante per fare un saluto è già una cosa bella, e c'erano tante tutta esaurita, come dire, il posto in piedi per salutarci con grandi dirigenti, grandi cose, ed è stato è come un amico che cambia città e sai che non lo vedrai per un po' di tempo. Questo tempo può essere per sempre o no, questo lo deciderà il futuro e non saremo noi qui adesso a poter indovinare.
C'è stato anche l'in bocca al lupo di Andrea Fabiano
come sempre una persona, lo è nel privato, lo è nel pubblico, una persona corretta e una persona di grande umanità.
No, questo per dire che tu non hai lasciato malumori, te ne sei andato, però hai dei rapporti.
È una scelta di vita, ecco. Come dire, come quando un fratello ti dice devo cambiare città, non è che lo fa con cattiveria, no?
Certo.
Però io dico ancora la mia, Roberto, scusami, io il marchio Voyager l'avrei chiesto all'azienda, scusami, questa è la mia idea.
Niente, Filippo Crescimani è affezionato.
Io sono affezionato a questo marchio, ma io non solo io.
Guarda, l'azienda ha fatto una cosa molto carina attraverso Fabiano, l'ha surgelato.
Ecco, vedi, quindi.
Questo
già ti ha dato una risposta, insomma.
Infatti, è bella.
Grazie
bella
a Filippo di aver...
Cosa ti aspetti da questa esperienza da me?
Intanto ritrovo persone, tu sai che io sono stato autore per tanti anni e ho lavorato anche per Mediaset, e ritroverò persone con le quali andavo molto d'accordo e con le quali ho lavorato molto molto bene, quindi per me è veramente stimolante, sapendo che trovo un ambiente ottimo. Del resto, sai, in Italia a far televisione siamo i soliti mille, quindi poi non ti dico, a fare le prime serate siamo ancora molti di meno, quindi io sono dell'avviso che ci si debba sempre rispettare e in ogni caso comprendere. E devo dire che questa avventura, il modo di accoglienza che mi ha riservato Mediaset, in particolar modo Rete4, responsabili poi dei Panissesti, Sebastiano Lombardi che è il direttore.
Questo è stato un grande colpo per loro, Roberto,
veramente affettuoso, di grande spessore umano e professionale, quindi io sono molto molto contento.
Solo una cosa, così magari un'anteprima su quello che potrebbe essere il primo numero di questa esperienza su Rete4? Se lo puoi dire, dica l'argomento, la nazione, il tipo, qualcosa, diccelo, almeno facci un regalo.
Guarda, ti dico una piccola cosa, una piccola chicca, veramente un'anticipazione. Tra i vari argomenti della puntata, che come tu sai io faccio dei magazine, quindi non raramente esiste una puntata monotematica, insomma, cioè, questo magazine transiterà attraverso la storia di Giovanni XXIII.
Ah, bellissimo, va bene, quindi è una grossa novità quella che ci hai regalato su L Radio.
La prima
grazie,
cosa
Roberto.
Che non sappiamo.
La prima cosa che ci hai detto, dai.
Grazie. Allora, grazie. Paola, facciamoti in bocca al lupo.
Lupo sicuramente. Niente, io sarò a guardarti allora, sicuramente.
Ci mancherebbe.
Da casa cambia solo una cosa, invece di prendere il bottoncino 2 del telecomando.
Farò
4 allora. 4, Roberto Giacobbo, grazie di essere stati con
lupo,
noi.
Roberto.
E grazie a Filippo Crescimanno. Ci sentiamo al prossimo martedì. Ciao.
Ciao.
mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? C'ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è: non è importanza, è solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo. Quando il cielo è silenzioso mi nevica dentro. Se giurassi di dormire con te, non toccarti, toccarti, toccarti. Ma certo, vuoi dormire col cane. Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla come gli esseri umani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari. Mali di carte, quanti inutili scemi per strada su Facebook che si credono geni, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo. Di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Strana la vita, ci somiglia, è una sala d'aspetto affollata e di provincia. C'è un bambino di fianco all'entrata che mi guarda e mi chiede perché. Perché passiamo le notti aspettando una sveglia, ci prendiamo una cotta per la prima disonesta, complichiamo i rapporti come grandi cruciverba e tu mi chiedi perché. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Sai quanta gente sorride alla vita e se la canta aspettando il domani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari eppure vanno in orario. Quanti inutili scemi per strada su Facebook che si credono geni ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo. Di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Mentre noi ci lasciamo, di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Mentre noi ci lasciamo, di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Come mai sono venuto stasera? Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.
E ritorniamo in studio. Nessuno vuole essere Robin. Ecco, qui si parla di persone che tutti che aiutano anche. La canzone di Cesare Cremonini è anche un esempio di quello che sta succedendo oggi in questo studio. Due persone hanno fatto un progetto filmico, nonché un progetto per far sentire, per far stare meglio le persone che hanno dei problemi, che hanno subito una malattia o che la stanno vivendo. Quindi è un percorso, non ricordiamo, Alessandra diceva, non è un percorso, io non mi sento una psicologa.
No, io non sono
mi sento
psicologa.
Una persona che però ha vissuto un suo trascorso e quindi vuole
ho bisogno io stessa di condividerlo.
Esatto, di condividerlo, di ricevere, esatto. E di aprire quelle famose porte. E questo è importante. Sì. Allora, sì. Tommaso, parlavamo prima fuori onda di questo progetto a cui hanno collaborato 20 artisti.
Sì, sì, questo è stato un progetto dove che ha avuto un'attrattiva incredibile. Noi non sapevamo come dire alle persone cosa volevamo fare. Una sera, stanco a Torino, ho guardato poi uno dei pilastri della produzione artistica di questo lavoro e gli ho detto: senti, stiamo facendo un progetto sulla vita
scusa,
e sulla
diciamo
morte.
Chi è Fabrizio Modenese Palumbo e Paul Beauchamp, due dei musicisti che
coinvolti. Ho detto: guarda, stiamo facendo un progetto sulla vita e sulla morte, volevo essere proprio la sintesi estrema di questo lavoro. E questa mia schiettezza e nello stesso tempo anche brutalità invece ha sortito l'effetto giusto, perché in poche battute abbiamo capito cosa fare. In realtà la caratteristica di questo lavoro è che l'improvvisazione è stato il metodo di composizione, cioè ovvero sia, nessuno aveva una partitura, nessuno aveva neanche gli accordi. Io avevo pure la chitarra accordata in un modo, con un'accordatura giapponese, quindi non rientravo nei parametri normali della performance eufonica.
E soprattutto questo è un progetto che non vuole rientrare in un clima di competitività con altri progetti filmici o progetti musicali.
È meglio dirlo perché poi se diventerà
un caso commerciale è tutto a favore di questa associazione.
Sai cos'è? Fare produzione implica un investimento di denari che comunque devono portare a una plusvalenza.
Noi non ce li avevamo questi denari.
Siccome ovviamente per noi in realtà questa produzione non aveva uno scopo non voleva collocarsi in nessun tipo di settore.
Una connotazione.
Era un'esigenza di vita.
È stata veramente una mia urgenza espressiva.
Adesso vi faccio una domanda: dove volete arrivare, Angela e Tommaso?
Alessandra. Ora non ti voglio più nell'associazione, attenzione.
Non so perché mi è venuto questo nome.
C'è scritto Angela.
Vai.
L'associazione, ripeto, questa è stata una nostra esperienza personale condivisa con 20 persone meravigliose: Dominic Gavara, Patrizio Oliva, Stefano Giust, voglio fare i nomi, Paul Beauchamp, Kei Yoshida, Fabrizio Modenese Palumbo, Stefano Giorgi, Lezet, Gianni Gebbia, Gabriel Bevilacqua. Insomma, spero di non essermi dimenticata nessuno. È stata la nostra esperienza. Adesso questa esperienza deve essere trasposta all'associazione, perché distrarre la mente dall'ossessione della malattia è fondamentale.
Voi volete creare un open space, uno spazio aperto dove praticamente si sposano diverse arti, no?
Sì.
L'arte musicale, l'arte teatrale, l'arte visiva.
Ti rispondo. Noi lo chiamiamo collage e bricolage culturale.
In realtà
è un modo, scherzando, lo abbiamo chiamato anche salotto batteria, cioè nel senso, perché chiediamo nella forza delle idee, dello stare insieme, del parlare, del condividere, del confrontarsi, perché lo scambio culturale.
Ci saranno anche dei seminari, questo
sì,
punto,
però vogliamo creare dei tavoli sincretici, vogliamo coinvolgere degli antropologi, dei semiologi, degli artisti, dei produttori, cioè vedere come provenienze ed estrazioni professionali diverse tra loro sono in grado di dare un contributo allo stare insieme, al parliamone, cioè facciamo sì che il processo creativo venga nobilitato più che il risultato finale, che è l'opera lì, il prodotto cotto e più o meno masticato. Quindi il processo creativo diventa l'opera stessa, e capire come attivare questo processo e come coinvolgere le persone all'interno di questo processo, in realtà secondo noi qui è racchiusa la chiave benefica dell'incontro. Un altro elemento che invece bisogna mettere in evidenza, secondo me, che è molto importante, è che questo progetto, che ha avuto una genesi totalmente personale,
certo,
privata, intima, anche un po' ancestrale.
Ma questa è la cosa, forse, secondo me, è anche la forza di questo progetto.
Sì, sicuramente.
Perché
sì.
Proprio, si parte proprio da questo, perché se no non avrebbe avuto questo successo. Poi raccontare di noi è sempre un qualcosa che poi svela gli altri, soprattutto gli altri si possono riflettere.
Non è stato facile, infatti siamo stati, diciamo, molto... Io ho voluto essere molto delicata in quello che diciamo nel film, in quello che c'è scritto nel sito, perché penso alle persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza. E a me non piacerebbe sentire dire delle cose.
Sì, lo so, immagino.
E quindi sono messa nei panni degli altri, perché io c'ero già in quei panni.
Certo, è importante questo, saper dire certe cose. In maniera...
Spero, mi auguro, non lo so.
No,
diciamo, non sono una persona arrogante, quindi non lo so se ce l'ho fatta. Io me lo auguro, lo spero.
Beh, diciamo, noi abbiamo prestato la massima attenzione per noi possibile. Speriamo di essere arrivati a un livello di sensibilità.
Quindi dobbiamo far sì che questo luogo diventi vita, vitalità, vitalità,
certo,
e soprattutto creatività, e la sinergia è importante in questo caso. Trovare anche un luogo è importante.
Importantissimo,
quindi chiunque
fondamentale.
Si è in ascolto in questo momento, mi raccomando.
Stiamo
anche
cercando
persone,
un tetto.
Persone che sono sensibili a questi temi.
Voglio
insomma,
dire una cosa, le sinergie non si creano.
Avvengono, accadono. È il destino. Allora che cosa devo dire? Che il destino viene incontro a noi o siamo noi andare incontro?
E questo è un discorso.
Qui
apri un capitolo. Cioè,
adesso,
è il rapporto che esiste tra causa e causalità.
Ecco, adesso andiamo
qui,
proprio
e qui mi sto non continuo, però invito gli ascoltatori.
Adesso chiedo a lei.
Invito gli ascoltatori a fare una riflessione.
Il destino viene incontro a noi.
Io penso che sia abbastanza tutto scritto.
Infatti è quello che penso anch'io.
Però,
ognuno di noi,
però c'è sempre il discorso dell'apertura delle porte, se no non si riceve, se non si aprono. Quindi c'è sempre questo.
Adesso cambiamo un po' pagina, che tra un po' avremo in collegamento Deborah Capriolio, che è in scena con Deborah Slov, la storia della sua vita raccontata attraverso una vicenda un po' tragicomica, se vogliamo, no? Deborah ha avuto un percorso anche un po' particolare, è stata scoperta da Klaus Kinski, poi è passata a fare dei film anche con Tinto Brass, Paprika, lo ricordiamo, insomma, ma poi ha fatto anche delle cose in teatro molto molto particolari. Adesso da un po' di anni che si dedica completamente al teatro, e devo dire in maniera anche molto brillante. E questo Deborah Slov parla proprio dell'esistenza. Vedi, siamo rientrati nel tema dell'esistenza. Cosa ti aspetti dall'esistenza, Alessandra, tu? Mentre aspettiamo il collegamento.
È facile di vivere.
Sì, ma c'è qualcosa che ti aspetti dopo aver...
dopo che ti ho detto di vivere
poco.
Per me è tutto. Di vivere e di vorrei portare energia ad altre persone.
L'energia è una cosa prioritaria,
certo. Vorrei riuscire nel mio piccolo, con le mie piccole azioni, a creare un luogo di scambio di energia positiva.
C'è stato un momento in cui hai perso un po' le speranze, ti sei lasciata andare?
Guarda,
scusami, ti faccio una domanda che forse magari... Però mi interessa sapere...
Io
a
un certo punto del mio racconto, diciamo, scrivo che i pensieri volteggiano come rapaci, e che non si fermano, continuano, perché chi vive un'esperienza del genere non abbandona quello che le è successo. L'esperienza non si può abbandonare. E quello che mi auguro è di riuscire a dimenticare, ma mantenendo una lucida consapevolezza, perché la consapevolezza mi aiuta ad andare avanti e mi aiuta anche a far sì che io continui a fare i miei controlli, e anche questo è un aiuto. Cioè, questo progetto parla di cura del sé, questo è molto importante, con un linguaggio non convenzionale, ma è questo quello che io voglio fare, continuare su questo filone.
Certo. Tommaso, tu che sei stato vicino a lei, ecco, per tutto, anche in un momento della sua vita un po' particolare, no? Ecco, la forza che hai dato a lei, qual è stata quella di forza prioritaria?
Secondo me ci sono due fattori che devono essere analizzati. Uno è quello di cui parlavamo prima, no? Cioè all'interno delle reti di interazione umana, cioè quando qualcosa accade, le ripercussioni sono a catena. Io la chiamo la bomba, perché quando ti viene detto, ti viene diagnosticato un cancro, cioè questa è una bomba che arriva a te, alla persona a cui viene diagnosticato, sì. E tutto, certo. Diciamo, mi viene in inglese l'environment, la famiglia, gli amici, e questa esplosione ti rincretinisce per uno istante, cioè comunque ti priva delle tue facoltà primarie di analisi, perché anche tu devi certo, decodificare, hai certo, bisogno di un tempo. Certo. C'è chi riesce a decodificare in modo molto rapido proprio per una questione di reattività. Ci sono altre persone che hanno bisogno di un tempo più lungo, ma non è meglio o peggio, è solo un modo diverso. Io credo che ogni persona reagisca a modo proprio, a misura del proprio sentire,
sì.
E questo già è una cosa nobile. Poi essere efficaci o efficienti, questo è un altro tipo di discorso che non sta a me dire. Io so che quando Alessandra mi ha comunicato questa cosa, non ho capito, non avevo gli strumenti per poter decodificare, ma oggi sono accanto a lei e lotto e combatto, perché credo che questo beneficio è qualcosa che veramente possiamo offrire ad altri, che poi è la semplicissima qualità della vita data dallo stare insieme in serenità, ascoltando, quindi offrendosi anche agli altri in un modo sincero, senza nessun doppio scopo, perché qui non ci sono altri scopi.
Assolutamente, dare e ricevere secondo me poi in questo caso è prioritario, quindi
certo.
Allora, tornando però, io so che tu fai l'avvocato, però
anche
cambiando libero, un po', Oscar. Voltiamo un po'.
No, vabbè, io per una serie di scherzi del mio destino mi sono iscritta in giurisprudenza, ma ho sempre studiato parallelamente canto, lirica, jazz, improvvisazione, composizione, scrittura creativa.
Non ti fermi
perché
mai.
No.
C'è un momento della tua giornata?
No, ancora non mi sono fermata.
Niente, proprio una cosa. E lui riesce a starti...
A tratti
sì. Perché dimmi qual è un po' più piccolo rispetto a te.
No,
lei fa i palloncini e io li scoppio. Cioè, quindi questo è il nostro ruolo.
La verità, confermo. No, quindi io ho sempre studiato parallelamente, per cui abbiamo fatto delle cose, ma ecco, questa è un'altra cosa bella che ti dico, spero, mi auguro. Io ho sempre lavorato sotto falso nome, nel senso con uno pseudonimo, sulle mie cose di arte, di musica, eccetera.
Oh, okay.
Con questo progetto io ho deciso di metterci il mio nome, il cognome,
beh,
la mia
caso,
faccia,
sì,
perché era giusto così. E quindi ho due vite, sì.
Hai due vite?
Ho due vite. E sono tutte e due nuove adesso.
Quindi non ti fermi mai, non ti
no,
da niente.
È vero che dopo un'esperienza del genere mi hanno chiesto se sono cambiata. Io non sono cambiata, io sono proprio un'altra persona.
Ecco, cosa ti auspichi? Vabbè, l'avevamo detto già in realtà, però volevo sapere da questo progetto cosa vi aspettate? So che in questo momento è un momento abbastanza buono, positivo, perché vedo che la gente, insomma, risponde a questa cosa.
Sì.
Ma avete una meta, oltre a raggiungere un luogo fisico dove poter portare la vostra associazione?
E noi vorremmo creare dei partenariati anche internazionali.
A livello anche sanitario?
Certo.
Anzi,
ecco, allora vi faccio una domanda riguardo a questo
fare
momento.
Degli studi con le università,
no,
siamo già in contatto.
Voglio farvi una domanda riguardo a questo momento storico, politico, sì, che stiamo vivendo. C'è il Premier Giuseppe Conte adesso, ovviamente, e nei punti, diciamo, del programma del Movimento 5 Stelle della Lega, non ho letto niente riguardo la sanità, anche se poi separatamente entrambi avevano messo delle cose.
No, io vorrei affrontare questa tua domanda da quello che è di nostra competenza,
sì.
Cioè noi siamo artisti e come tale vogliamo continuare ad avere la nostra posizione politica, tra virgolette, in purezza. Cioè quello che a noi interessa in questo momento è riuscire a portare avanti un discorso artistico basato sul rapporto tra arte, scienza e malattia. Cioè noi crediamo che la scienza oggi sia uno stimolo primario per lo sviluppo di nuove pratiche artistiche, perché man mano che la scienza raggiunge degli obiettivi di scoperte importanti, ad esempio oggi si parla di nuove modalità di, ad esempio col protone anziché con le radiazioni, quindi ci troviamo davanti a un modo di iniziare a scandagliare il corpo umano non in modo invasivo. Io credo che l'arte debba porsi dei problemi o quantomeno debba farsi delle domande sul linguaggio che utilizza, e siccome i nostri linguaggi sono dei linguaggi contemporanei, cerchiamo di, certo, di essere anche noi traduttori della complessità della contemporaneità. Sono certo che il rapporto tra arte, scienza e malattia sia motivo per una nostra crescita personale come
artisti.
Però no, cioè
io dicevo che in questo caso era importante che anche il nuovo governo che si è
noi ce lo auguriamo, noi siamo
crei anche una, capito che noi ti non abbiamo dire, tra le tante cose questo, che hanno messo questo, sarebbe
sì,
molto bello,
ce lo auguriamo, cioè, questo io, diciamo che è un progetto, come diceva Tommaso prima, in purezza,
in purezza,
in evoluzione, eccetera, ma quello che abbiamo fatto è che noi abbiamo utilizzato una politica sociale, questa è politica sociale e non partitica. Siamo in questa direzione, diciamo.
Certo, sicuramente, però lo sai che la politica sociale anche viene abbracciata da quella
politica.
No,
io non volevo,
non volevo
disertare la tua domanda, però in realtà il progetto è stato sostenuto dal Ministero della Salute.
Questo,
diciamolo, e dall'AIOM, che è l'Associazione Italiana
di Oncologia. Però c'è il nuovo adesso governo che ovviamente dovrebbe, no? Dal momento che è molto attento al sociale, questo intendo dire. Io questo vorrei spezzare una lancia in favore di queste iniziative. Siccome Di Maio ha sempre parlato di entrare nel vivo del sociale, sarebbe molto bello che
lo
tolti i loro impegni primari, insomma, avete che hanno un programma molto nutrito da attuare, voltassero lo sguardo anche verso associazioni.
Però è anche vero che bisogna mettere dei contenuti sul tavolo. Cioè,
sicuramente,
senso,
certo.
Io riconosco la loro, come dire, ruolo di coordinamento e di individuazione di progetti più o meno validi da essere sostenuti.
Certo.
E mi rendo conto anche di quante altre problematiche di fondo ci sono, perché uno parla di sanità e veramente stiamo parlando dell'Asia,
mare,
dell'Oceania, cioè di una,
parliamo di cose proprio immense, no? Che alla fine non sai come uscire.
E qui ci ricolleghiamo al discorso che facevamo prima, come comunicare, perché il punto non è come risolverlo un problema, che questo ha bisogno di tecnici, scienziati,
certo,
persone preparate, ma il vero problema oggi, penso più di ieri, è un discorso legato alla comunicazione. Cioè bisogna comunicare bene,
bisogna
abbandonare certi determinati modelli di comunicazione che sono diventati anche un po' ridicoli, penso alle cose sulle sigarette, cioè che non sortiscono nessun effetto, però capisco che qualcosa debbono pur farlo.
Lo so, d'altronde...
Però ecco, se la comunicazione inizia ad essere veramente messa in mano a dei professionisti di calibro, perché la comunicazione, come diciamo noi, non è arte, è scienza. Cioè se la comunicazione viene messa in mano a persone sensibili, si riesce a sua volta a sensibilizzare.
Certo, certo.
Se la comunicazione ha questo impatto old style, perché è una modalità un po' demodé,
vecchio stile.
Non saranno i 5 stelle, non saranno
io
5
voglio
stelle,
far,
non,
però
non
dare
è una questione di partito,
voglio far dare un messaggio alle persone che stanno lottando in questo momento per il male, ecco, da Alessandra che...
non bisogna arrendersi anche nei momenti in cui Anche nei momenti in cui si pensa di non farcela.
E si guarisce.
E okay. Si guarisce, si può guarire.
Abbiamo in linea però adesso, l'abbiamo acciuffata, Debora Caprioglio. Buon pomeriggio, Debora. Ciao.
Sì, buon pomeriggio, chiedo scusa, ma.
Tranquillo, ho capito. Ho capito.
Bene,
no, ma
dai,
tu sei sempre puntuale e precisa,
so.
Poi, ovviamente.
Lo so.
Allora, torniamo al tuo spettacolo. Tuo di Francesco Branchetti, che ne ha curato anche la regia, Debora Slob.
Di cui abbiamo già parlato con te, insomma, svariate volte. E questa volta saremo sabato a Civitavecchia, e quindi insomma sabato 26, e siamo alle ultime battute.
Teatro Nuovo, vero? Teatro Nuovo.
Sì. Sì, Teatro Nuovo. E quindi siamo alle ultime battute, prima della che poi c'è la pausa estiva, e quindi siamo molto contenti. Diciamo che la tematica è appunto un monologo dove io parlo di me, insomma, un po' di quelle che sono state le mie esperienze sia professionali e poi anche insomma i racconti di me da bimba, della mia vita e di come ho deciso di fare l'attrice, come è successo, insomma, diciamo, è tutto poi alternato da momenti recitati in cui ci sono i pezzi del famoso monologo della Locandiera, poi ci sono.
Sì, io l'ho visto lo scorso anno al Teatro Tor Bella Monica, ma mi è molto piaciuto, devo dire. Mi è divertito.
Ancora poi cambiato, ancora abbiamo aggiunto ancora delle cose, perché questo monologo è un work in progress.
Cosa hai aggiunto di nuovo che io non ho visto?
Dei pezzi recitati appunto della commedia dell'arte, della Divina Commedia, della parte del Cantico di Paolo e Francesca, poi Ulisse, e poi ci sono appunto il monologo della Locandiera e tante altre cose, sì, l'abbiamo arricchito perché appunto è un work in progress, quindi insomma è bello, è un monologo vivo.
Allora, io so però che la prossima stagione sarai una delle donne di Otto Donne e un Mistero.
Sì, esatto, sono una delle Otto Donne e Mistero.
Ricordo il famoso film di Ozon.
Esatto, con Anna Galliena, Paola Pitagora, la regia di Guglielmo Ferro. E quindi insomma saremo nella seconda parte di stagione, saremo al Teatro Quirino, dove tu sarai ovviamente super in prima fila, Paola, che insomma,
ma poi voglio dire sicuramente se mi metti in prima fila vengo, vai,
come no.
Quindi, noi abbiamo qualcosa in comune, no? Mi ricordo in camerino che ci siamo abbracciate.
Esatto. Siamo donne mediterranee.
Donne mediterranee, dai, diciamola così, vai. Ok. Va bene. Senti, okay. Io ti ringrazio,
do appuntamento a
chi ci sta ascoltando, appunto, al Teatro Nuovo, sala, com'è? Sala Gasman? Giusto?
È Sala Gasman, 26, ore 21. Sì,
26
ore
maggio.
26.
Esatto,
ecco.
Il 26 maggio con Debora Slob, Gli amori di Debora.
Grazie,
grazie a Debora Caprioglio, buon pomeriggio, ciao. Allora, torniamo, abbiamo solo un minuto, però io voglio farti dire qualcosa riguardo a questa associazione, un ultimo monito per chi ci sta ascoltando.
Sì. Per noi il senso di tutto questo è stimolare l'inclusione, la condivisione e la capacità di fare rete. Questo è quello che noi vogliamo fare, questo è il nostro atto politico. E vorremmo produrre opere artistiche originali, okay. E vorremmo far sì che le persone che hanno intenzione di essere coinvolte, che vogliono entrare in questa cassaforte emotiva, consentimi, partecipino attivamente ai processi creativi. Non siano spettatori, ma siano attori.
E siano attori.
Loro stessi insieme a noi.
E questo...
E vogliamo documentare tutti questi laboratori.
Io vi ringrazio di essere stati con me oggi, mi avete aperto un mondo, ovviamente, e io lo aprirò a questo punto, l'ho aperto anche agli altri attraverso le vostre, la tua testimonianza soprattutto.
Ora Alessandra, l'hai dichiarato, quindi non puoi
anche,
fare sei dei nostri.
E anche quella di Tommaso, che è stato un grande compagno di vita di Alessandra, ma è anche un grande musicista, produttore di questo progetto. E cosa dire, io vi congedo, mi dispiace quasi lasciarvi, Alessandra Laganà e Tommaso Marletta.
Grazie.
Andate sul sito, ricordiamo il
www.noma.world, come mondo, e poi la pagina Facebook dedicata, che è Noma World APS.
Ringrazio di nuovo tutte e due, grazie, Alessandra e Tommaso.
Grazie.
Al prossimo appuntamento con Spettacolando martedì dalle 15.30 alle 16.30.
Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime. Ma la coscienza non si spegne ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E ho respirato sui tuoi battiti lenti e adesso vivi, sì, ma dentro un'immagine. Ricordo c'era il vento ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto, chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Sono i momenti quelli persi a dare un senso forse. Mi chiedi perché sono fragile, sono diverso forse. Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano. Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano. Sono presente ancora oggi al ballo delle incertezze, dove ti siedi e più sei poco più ti senti grande. Incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole ballare. Ferma la musica che il silenzio adesso sa parlare. Tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto, chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso.